Il tema del peccato, un seminario di 12 incontri tenuto dal pastore Domenico Visigalli.
Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto. Ed Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Grazie. Vi racconto una storia di Spurgeon, uno dei miei autori preferiti. Spurgeon predicava in sale, in chiese anche, no? E quindi quando le chiese erano affollate, potete immaginare nel secolo scorso, e le finestre erano fisse, non erano apribili come queste, e andava di moda. Allora aveva chiesto al comitato della chiesa per favore di cambiare le finestre, di farle apribili, ma che niente da fare. Sapete cosa successe una notte? Qualcuno con una mazza entrò in chiesa e sfondò tutte le finestre. Scandalo! Il luogo sacro è stato violato. Sapete chi l'aveva violato? Spurgeon in persona. Alle 3 del mattino con una mazza spaccò tutto e visto che dovevano rimettere i vetri a posto, fecero le finestre apribili. A mali estremi, estremi rimedi. Questa mattina era uno spettacolo molto bello. Vedere tutta la chiesa in piedi quando io ho fatto la famosa domanda che sempre faccio da tanti anni quando parlo del giudizio. È stata una bellissima visione vedere tutti alzati, platea e galleria. La parola del Signore tocca sempre i cuori. E veniamo al penultimo tema del nostro seminario, la vittoria sul peccato. Leggiamo il primo testo, Apocalisse 12:12, che conosciamo a memoria. Satana scatena tutta la sua rabbia, perché sa di avere poco tempo a sua disposizione. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Capitolo 12 di Apocalisse 7:8. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu mai più trovato nel cielo. Quindi Satana combatte, ma non vince. In realtà è un nemico vinto, ma si dà da fare, fino alla fine, lo abbiamo visto questa mattina, anche lì davanti al trono di Dio, davanti alla Gerusalemme celeste, gli sembra che la partita non possa essere ancora giocata, vuole vincere, combatterono ma non vinsero. Satana combatte ancora, ma è un guerriero sconfitto. La Bibbia ripete che la vittoria sarà di Cristo e della Chiesa, Apocalisse 12:11. Ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Matteo 16:18 è uno dei testi più bistrattati, e ce ne sono nella Bibbia, ma un testo che parla di speranza e parla di vittoria. Matteo 16:18. E io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. È la seconda parte del testo che ci interessa. Le porte dell'Ades, del sepolcro, della morte, del male, non potranno vincere la Chiesa. Quindi la Chiesa uscirà vittoriosa. Vi ricordate nel lontano 1940, quando i tedeschi, dopo la disfatta inglese a Dunkerque, imbarcarono in fretta e furia il loro corpo di spedizione, 300.000 tommis o giù di lì, la Germania stava per varare l'operazione Leone Marino, in codice voleva dire l'invasione della Gran Bretagna. Fu eletto primo ministro Winston Churchill, un grande lottatore, il quale, con un gesto diventato famoso, rincuorava i suoi connazionali a resistere. Vi ricordate? Victory, vittoria. E qui c'è scritto che la vittoria appartiene a Cristo. Quindi noi cristiani non abbiamo il diritto di andarcene a giro così, tristi, malgrado le prove, le difficoltà, come se il mondo ci stesse per crollare addosso. Noi abbiamo a che fare con un nemico sconfitto. Sconfitto attraverso che cosa? Attraverso, lo vedremo, la potenza di Cristo. Apocalisse 12:17. Il rimanente oggetto del furore satanico. Se il diavolo si scatena particolarmente contro chi? Si scatena contro il rimanente. Che cosa significa? Capitolo 12 di Apocalisse, versetto 17. E il dragone si adirò contro la donna, cioè contro la Chiesa, e andò a far guerra col rimanente della progenie di essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Satana vuole distruggere il residuo fedele, fedele a Dio e ai suoi comandamenti, l'ultimo baluardo della fede in mezzo a un oceano di apostasia. Il popolo di Dio dell'ultimo tempo è un popolo che lotta strenuamente per riportare la vittoria. Non c'è vittoria senza lotta. Bisogna correre. L'Apostolo Paolo dice che la vita cristiana è una lotta, è una corsa, e bisogna riportare la vittoria. Ma riportare la vittoria cosa vuol dire? Vuol dire faticare. Non c'è vittoria senza fatica. Le caratteristiche della Chiesa del rimanente: i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù. Vediamoli più da vicino. I comandamenti di Dio. Ripetiamo che i comandamenti furono scritti da Dio, non da Mosè. Furono consegnati a Mosè. I comandamenti sono al di sopra dell'ispirazione della Bibbia. Si tratta della legge di Dio, scritta con il suo dito e consegnata a Mosè su due tavole di pietra. È la volontà di Dio. Il Signore ci invita a osservare la sua legge. La testimonianza di Gesù cosa significa? Apocalisse 14:12 specifica: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. La fede in Gesù. Il significato dei due testi Apocalisse 12:17 e Apocalisse 14:12, come anche di un terzo testo, Apocalisse 19:10, è il seguente. Però rileggiamo prima i due testi. Popolo del Signore, rimanente, Apocalisse 12:17, è detto che osserva i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Apocalisse 14:12, qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Apocalisse 19:10. E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Giovanni, preso da ammirazione davanti all'angelo che gli ha rivelato tutte queste cose, cosa fa? Si prostra per adorarlo. L'angelo lo rialza subito e gli dice che cosa? Alzati, adora il Dio, io sono un tuo collega, sono un tuo confratello. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. I credenti devono essere in grado di testimoniare di Cristo. La testimonianza di Gesù è rivelata alla sua Chiesa attraverso i profeti. La fede in Gesù significa accettarlo come Salvatore e restare attaccati ai suoi insegnamenti. Il concetto biblico? È chiaro? Adesso parliamo della legge e della fede, perché ci sono di quelli che dicono: ci vuole la legge, altri dicono: ci vuole la fede. Noi, per essere d'accordo con la Bibbia, cosa dobbiamo dire? Ci vuole l'una e ci vuole l'altra, ci vuole la legge e ci vuole la fede. L'osservanza dei comandamenti senza la fede in Cristo significa presuntuoso legalismo. La fede in Cristo senza l'ubbidienza ai comandamenti è un non senso. Che razza di fede è in Gesù Cristo se tu non fai quello che dice il Dio? È una presa in giro. Ha ragione l'apostolo Giacomo che dice, Giacomo capitolo 2 versetto 17, leggete con me, Giacomo 2 versetto 17, così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Opere non meritorie, ovviamente, ma conseguenza della fede riconoscente. Allora, ci vuole la legge, l'ubbidienza alla legge, e ci vuole la fede. Gli ebrei al tempo di Cristo erano scrupolosi osservatori della legge, è vero o no? Arrivavano addirittura delle cose grottesche. Non so se ricordate che a un certo momento gli ebrei dicevano che non potevano portare in tasca un fazzoletto perché pesava di sabato. Guardate dove erano arrivati questi qua. Però se era cucito qui vicino alla cintura, era permesso di sabato perché faceva parte del vestito. Ma si può? Eh sì, si può. Erano dei legalisti, e lo prova il fatto che hanno portato Cristo sulla croce. Oggi molti cristiani invece cosa fanno? Cristo è stato crocifisso e ha abolito la legge. Ha abolito la legge cerimoniale, come abbiamo detto diverse volte nel corso dei nostri studi, non la legge morale. Allora è un non senso, ci vuole l'una e ci vuole l'altra. Solo che c'è un tranello da evitare per noi altri, che diciamo ci vuole l'una e ci vuole l'altra. Nel nostro zelo per la legge non dobbiamo commettere l'errore mentale di mettere le tavole della legge al posto dell'altare degli olocausti, cioè di pretendere di essere capaci di osservare i comandamenti senza avere prima conosciuto Cristo. E allora non si può, non si può. Perché? Perché non si può osservare la legge senza Cristo. Quando noi apriamo la Bibbia e ci introduciamo nella casa del Signore, la prima cosa che colpisce è il testo più conosciuto dell'Evangelo, il centro dell'Evangelo, Giovanni 3,16. Vogliamo provare a ripeterlo a memoria? Il Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Colpisce l'amore di Dio rivelato in Cristo che è morto sul Calvario. E avendo accettato Cristo, cosa fa? Viene battezzato. Ecco lì la conca di rame che si presentava dopo l'altare degli olocausti, che simboleggiava il Calvario. Entra nella casa di Dio e che cosa trova? A destra la tavola dei pani di presentazione, simbolo di che cosa? Simbolo della parola di Dio che viene spiegata ogni sabato collettivamente, della quale noi ci nutriamo. Però la parola di Dio deve essere capita alla luce di che cosa? Dello Spirito Santo. A sinistra c'era il candeliere, o il candelabro se volete. E questo candelabro significava la luce dello Spirito, senza la quale noi non possiamo capire la parola del Signore. E poi c'è il senso di adorazione simboleggiato da che cosa? Dall'altare dei profumi. L'altare dei profumi che parla della comunione con il Signore, parla dell'assistenza, parla della lode che noi dobbiamo al Signore e così via. Poi, dotati di tutti questi benefici, noi possiamo entrare in presenza del Signore e osservare la sua legge, con l'aiuto che Cristo ci dà, con la conoscenza della parola di Dio, dopo essere stati battezzati. Ma se noi mettiamo subito all'ingresso della vita cristiana due belle tavole dei comandamenti, senza conoscere Cristo, come facciamo a osservare la legge, che non comprendiamo niente? La legge diventa un peso. Ora, la parola del Signore ci dice, 1 Giovanni capitolo 5, versetto 3, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti i comandamenti di Dio. Se però noi seguiamo l'iter, la strada ideale, che è prima conoscere Cristo, poi fare un'esperienza col battesimo, poi approfondire la parola di Dio, far parte della comunità, ricevere il dono dello Spirito Santo, avere lo spirito della preghiera. Siccome viviamo in un mondo di grande apostasia religiosa, in cui c'è un progressivo allontanamento dalla Bibbia, appena parliamo della parola di Dio a qualcuno, subito gli mettiamo davanti che cosa? Gli mettiamo davanti la legge. L'intento è buono, il sistema no. Eppure quante volte lo facciamo? Nella nostra iconografia avventista del secolo scorso, cioè le illustrazioni che comparivano sui nostri libri, oppure i grafici, c'erano i grafici anche a quel tempo, noi avventisti siamo predicatori con i grafici, allora c'erano due grandi tavole della legge e una piccola croce. Ci deve essere una grande croce e due piccole tavole della legge. Non incominciate a lapidarmi, per favore. Voi capite cosa voglio dire? La luce della croce, se si proietta sulla legge, la legge è osservabile. Ma se l'ombra della legge adombra la croce, è facile cadere nel legalismo. Quindi è un errore da evitare. Charles Cherbert dice: la morte di Cristo sul Calvario è certamente il miglior argomento in favore dell'immutabilità della legge. Morendo, Cristo ha riconosciuto una volta per tutte l'autorità della legge e l'ha esaltata come base del governo di Dio e ha condannato i principi di anarchia di Satana, di cui ha distrutto le opere. Apparentemente Satana ha vinto alla croce, ma è stato Cristo che ha vinto morendo per noi. Quindi la Bibbia è l'unica regola di fede, però intesa come ubbidienza alla legge e come fede in Gesù Cristo. Non è che si possa scegliere la legge o scegliere la fede, non si deve scegliere niente. Si devono avere tutte e due, basta. E in questo senso noi possiamo affermare, senza tema di essere sbugiardati, possiamo affermare che noi, avventisti del settimo giorno, siamo gli eredi della riforma del XVI secolo. Noi diciamo, come Martin Lutero, il padre della riforma del XVI secolo, sola scrittura, cioè solo la Bibbia come unica autorità in materia di fede e come base del nostro credo. E Ellen White c'ha questa affermazione che molti di voi ricorderanno, tratta dal Gran Conflitto. Dio avrà sulla terra un popolo che farà della Bibbia sola la norma di ogni dottrina e la base di ogni riforma. Bisogna assicurarsi che a sostegno essa abbia un chiaro e preciso "così dice il Signore". Così dice il Signore, non così dice la Chiesa, o così dice questo o quel teologo. Così dice l'Eterno, così dice il Signore, non così dice il teologo, eccetera, eccetera. Comunque, noi diciamo a tutti, leggete, formatevi delle biblioteche, però istruitevi, però ricordatevi che in fatto di pratica religiosa, se non c'è un chiaro "così dice l'Eterno", è da rifiutare, perché significa "così dice l'uomo". Quindi non è la tradizione degli uomini, i teologi, che guidano la Bibbia, è la Bibbia che deve provare se quello che affermano gli uomini è secondo le proprie dichiarazioni o no. Questo deve essere chiaro. Cosa significa la vittoria contro il peccato? Significa la lotta contro il peccato. Filippesi capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 3. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, o diletti. Io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento del Signore. Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Chi erano queste donne? Solo il nome conosciamo, Evodia e Sintiche. Vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato meco per l'Evangelo. Quindi si tratta di resistere. Vi ricordate la famosa storia di Maria Durand nelle Dragonate del Re Sole in Francia, quando dopo la revoca dell'editto di libertà che era stato promulgato da Enrico IV nel 1598, il 18 ottobre del 1685 viene revocato questo editto e ci sono le persecuzioni contro i riformati, i protestanti di Francia. Le guerre sono tutte brutte. Ancora peggiore delle guerre civili sono le guerre di religione, che non sono ancora finite, disgraziatamente. Questa ragazza di 17 anni viene presa, viene imprigionata nel sud della Francia e lì ci rimane per lunghi, lunghissimi anni, 38 anni. Era entrata giovanetta esce che aveva poco più di 50 anni, ma sembrava una persona con 30-40 anni in più. E lì si legge ancora oggi la parola che riassume la storia del protestantesimo e della fedeltà ai principi della parola di Dio, con un chiodo, un punto e ruolo, non so che cosa. Scrisse di sopra, sulla pietra, resiste. Resistere. Hanno lottato per l'Evangelo con me. E l'Apostolo Paolo era in prigione proprio perché aveva lottato, aveva resistito. La lotta contro il peccato è un impegno personale che il cristiano, come lo era per i cristiani filippesi, Evodia, Sintiche, Clemente e gli altri collaboratori di Paolo, un impegno personale. A quel tempo lottare contro il peccato significava anche prigione, torture e morte atroce. La lotta contro il peccato che è dentro di noi incomincia quando noi incontriamo Cristo e non conosce un attimo di tregua. Non riusciamo, come Paolo, a fare sempre il bene che vogliamo e a non fare il male che non vogliamo. Vi ricordate cosa diceva Paolo? Il bene che voglio non lo faccio, il male che non voglio lo faccio. E concludeva dicendo: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? E anche noi, spossati dalla lotta, gridiamo la stessa cosa. Però concludiamo, come Paolo: rendo grazie a Dio che mi libera per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Gesù è il nostro esempio perfetto di ubbidienza. E sta scritto in Ebrei, capitolo 5, cosa aveva fatto Cristo per resistere contro il peccato. Ebrei, capitolo 5, versetto da 7 a 10, il quale, si parla di Gesù, nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Capitolo 4, versetto 15 e 16. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, senza però peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Gesù è il nostro perfetto esempio di lotta e di vittoria. Egli è accanto a noi, soffre con noi, ci consola e attraverso l'opera dello Spirito Santo ci infonde forza e ci infonde coraggio. E il premio qual è? Apocalisse 2:7. Sono i premi che dà la sua Chiesa, la Chiesa di Efeso. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. 2:11, messaggio alla Chiesa di Smirne. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. 2:17, messaggio alla Chiesa di Pergamo. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince io darò della manna nascosta, gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. 3:21, messaggio alla Chiesa di Laodicea. A chi vince io darò di sedere meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Fratelli e sorelle, C'è un trono che ci aspetta nel cielo, un trono sul quale noi saremo chiamati, come abbiamo visto questa mattina, a giudicare coloro che non hanno accettato Cristo. Quindi è motivo di incoraggiamento, è motivo di conforto. Dobbiamo sempre pensare alla meta finale, che è Cristo Gesù. E adesso lasciatemi parlare della mia vittoria sul peccato, nel senso la vittoria di ogni credente. Abbiamo detto che Apocalisse 12, versetto 11, afferma: ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza. Significa che ogni volta che noi testimoniamo, cioè predichiamo, confessiamo il nome di Cristo, noi seppelliamo Satana. Noi abbiamo torto a non parlare, se non parliamo, dell'amore di Cristo, lasciandoci prendere da una specie di scoramento, concludendo così: ma tanto non credono, tanto non vale. E chi lo dice? Ma chi l'ha detto? Ma che razza di missionari siamo se noi consideriamo la nostra missione a questa stregua? Un missionario va avanti. La sorella White parla di un predicatore. Fece i suoi preparativi per una campagna evangelistica e quando si presentò lì per predicare c'era una persona sola. Io non sono arrivato fin lì, però a due o tre ci sono arrivato. È stata un po' una doccia fredda. Dopo essere stato in America, aver visto le sale piene, predicare davanti a due, tre persone, quando colava il grasso era una mezza dozzina. Il Signore mi ha dato la forza di predicare, sapete per quanto tempo? Di tenere 38 conferenze, non 12, come tengo qui a Roma. 38. La sorella White dice che questo predicatore non si perse d'animo, predicò e quella persona si convertì e divenne un predicatore, e così tante altre anime accettarono l'Evangelo. Non dobbiamo perderci d'animo, dobbiamo parlare sempre. Io do studi biblici a una giovane signora che per 6 anni ha seguito gli studi biblici di una certa confessione religiosa di cui non vi dirò il nome, voi mi permetterete. E allora lì soltanto Bibbia, 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 anche se in un certo modo, Bibbia. Ho detto: ma scusate, ma non avevate una società che si occupasse dei poveri, di dare dei vestiti ai bambini, non so, di far... No, niente, solo Bibbia. No, questa non è la testimonianza cristiana. La testimonianza cristiana è qualcos'altro. Cosa dice l'Apostolo Giacomo? Capitolo 2, versetto 14. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevi in pace, scaldatevi, satollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che giova? Niente. Quindi ci vuole il servizio. La testimonianza cristiana, dobbiamo dire, spezzare una lancia in nostro favore. Tra tutti i movimenti siamo in prima linea, noi movimenti religiosi che entrano in moto quando c'è che cosa? C'è una carestia, un'alluvione, un terremoto, una catastrofe, tempo di guerra, eccetera. C'è subito l'ADRA, l'OSA internazionale, mondiale, che entra subito in azione con degli aerei, con degli autotreni, in un modo o nell'altro. Penso che questo faccia parte della testimonianza cristiana. Cosa ne pensate voi? Poi c'è un'altra cosa. Buon vicinato, una famiglia unita, eccetera. Quindi non soltanto predicare o dar da mangiare a quelli che hanno fame, o di vestire gli ignudi, o di andare a trovare i carcerati, eccetera. ma dobbiamo avere delle buone relazioni con i vicini, difficili di carattere. E allora bisogna esercitare la pazienza. Forse il Signore ci manda dei non buoni vicini per esercitare la pazienza, la carità, eccetera. E poi bisogna avere una famiglia unita, fratelli e sorelle. Dobbiamo domandare al Signore di avere delle famiglie unite. Se c'è una vita spirituale personale, ci deve essere, non può non esserci, una vita spirituale comunitaria. E qui parlo della comunità. Vi ricordate il testo dell'Epistola agli Ebrei? Ma sì che ve lo ricordate, capitolo 10, versetto 25. Ditelo a memoria, che ve lo ricordate. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. E il diavolo cerca di fare tutto il possibile per separarci dalla vita comunitaria. Ci possono essere dei problemi nella Chiesa, come dicevo stamattina. Anzi, ci sono dei problemi, ce ne saranno sempre, ma questi problemi non ci devono allontanare dalla vita comunitaria, perché il Signore ha bisogno anche di noi, dei nostri talenti, e noi abbiamo bisogno della Chiesa. Non si può avere testimonianza cristiana dimenticando la frequenza e le riunioni di Chiesa. Con la nostra frequenza dobbiamo santificare la Chiesa, avere un atteggiamento rispettoso verso il luogo, verso Dio, verso i fratelli. La comunità deve essere il centro della nostra vita spirituale, e non solo al sabato, ma quando ci sono le riunioni. E arrivo alla conclusione. Apocalisse 14, versetto 6 e versetto 7. Un testo caro a tutti i credenti, in un modo particolare a noi avventisti del settimo giorno. Apocalisse 14, 6, 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva con gran voce: temete il Dio, dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Temete il Dio, non temete l'uomo, temete il Dio, perché l'ora del giudizio è giunta. Nel cielo si compie la prima fase del giudizio, è lì che si svolge questo giudizio investigativo. È di importanza capitale in questi tempi di compromesso spirituale conservare gelosamente la nostra identità avventista, ripudiando teorie scientifiche stravaganti, teologie addomesticate e contrarie alla lettera e allo spirito della Scrittura. Provate ogni cosa, ma ritenete il bene. E concludo dicendo che, oltre a queste cose, noi dobbiamo crescere nella spiritualità genuina, non quella fasulla, la spiritualità genuina. Seconda Corinti capitolo 3, versetto 18. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nelle stesse immagini di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Occorre contemplare Cristo, contemplarlo nel suo trionfo, contemplarlo nella sua opera di intercessione, nel santuario celeste, contemplarlo in fede nel suo prossimo ritorno. L'errore che molti cristiani commettono, sapete qual è? Quando parlano di Cristo, lo considerano un bambino nella mangiatoia, nel presepe, oppure lo fanno vedere crocifisso sulla croce del Calvario. Ma Cristo non ha avuto soltanto un'ora o un giorno o due mesi, ha avuto 8 anni, 10 anni, 20 anni, 25, 30 e più. Cristo non è soltanto nato, vissuto santamente, morto sulla croce per noi, è resuscitato, siede alla destra di Dio, intercede per noi, e il credo, accettato da tutti i cristiani, o simbolo apostolico, dice di là ad avvenire a giudicare i vivi e i morti. E noi lo aspettiamo. Quindi lo dobbiamo vedere nella sua morte, nella sua resurrezione, nel suo trionfo, lo dobbiamo vedere nel suo prossimo ritorno. Ringraziato sia Dio, che Dio ci benedica, fratelli e sorelle, che ci dà la vittoria in Cristo Gesù. Amen. Thank you.